anche le foche bevono Radio Wombat.
Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?
Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat!
Buonasera a tutti e bentornati qui a Tonight Alive sulle frequenze di Radio Wombat per passare questo sabato sera di agosto in compagnia appunto di Radio Wombat. Questa era la sigla di stasera, ovvero se seguite la trasmissione un po' il biglietto da visita su chi saranno i protagonisti della puntata di stasera. Questa era Damaged Gods dei Gang of Four, che sono appunto i protagonisti assoluti della puntata di oggi. Ma passiamo prima alle incombenze di ricordare tutti i nostri indirizzi, se ahi voi ve ne siete già scordati o ve ne siete già dimenticati, oppure siete appena arrivati qua sulle frequenze di Radio Wombat, il sito è sempre wombat.noblogs.org, la frequenza in onde medie per le zone limitrofe a Firenze e la parte Firenze, di Firenze Nord, è sempre 1359 1359 in onde medie sulla vostra autoradio, sulla radiolina di casa. La posta è postawombat@insiberia.net nel caso vogliate comunicare con noi qualunque cosa, come dico sempre, impressioni, consigli, suggerimenti, infamate, chi più ne ha più ne metta, fatevi sentire a Radio Wombat. E anche i nostri canali social, che sono Twitter, quello di Twitter, twitter.com/Radio Wombat Firenze, e il nostro canale Facebook, che è sempre facebook.com/Radio Wombat Firenze. Ma torniamo tosto alla trasmissione di stasera, e un piccolo preambolo, per inquadrare un attimo il periodo storico che andiamo a analizzare. Infatti in Inghilterra negli anni 70, per tutti gli anni 70, furono vissuti come un'unica lunghissima crisi. Scioperi interminabili, interruzioni della corrente elettrica, casalinghe affamate che facevano incetta nei supermercati, un po' come un po' di tempo fa, diciamo, immagini già viste. Aumento della criminalità, proteste studentesche, sommosse razziali, rigurgiti fascisti per le strade. La campagna di lotta dell'IRA che si allargava oltre l'Ulster, fino al continente inglese. Il regno era disunito, ribollente di rancore. Alcuni rimpiangevano i perduti fasti imperiali della nazione e rifiutavano la realtà multiculturale dell'Inghilterra moderna. Altri premevano per la rivoluzione. Vedendo ogni successo delle mobilitazioni industriali come una vittoria operaia che faceva avvicinare il giorno glorioso. E il Dipartimento di Belle Arti dell'Università di Leeds, da cui germoglieranno poi i Gang of Four e gli affini Macons e i Delta Five, incoraggiava l'approccio concettuale. La teoria era vista come indissolubilmente intrecciata alla pratica artistica. T.J. Clark, il direttore del dipartimento, era stato membro dell'effimera sezione inglese dell'Internazionale Situazionista. Terry Atkinson, il tutor di pittura che si aggirava per le aule a discutere il lavoro degli studenti, aveva fatto parte del famoso gruppo Art and Language. E proprio un viaggio di quello che poi sarà il chitarrista Andy Gill a New York e l'incontro con il punk faranno scoccare appunto nel chitarrista La Scintilla, che presa come scusa con i genitori della visita alle tantissime gallerie d'arte newyorkesi, poi racconterà la sua prima esperienza in un tempio del punk come il CBCB's, e ci racconta appunto: io ero completamente stupito di trovarmi accanto con Joey Ramone alla mia sinistra e John Cale alla mia destra, che parlavamo amabilmente insieme. E si ricorda anche di aver visto i Jam e dopo averli sentiti suonare, aver chiacchierato amabilmente insieme a Paul Weller. Ricorda che tutto sembrava così dannatamente normale, quindi quando poi ritornò in Inghilterra disse: devo formare subito una band. E alla fine degli anni 70 quel piccolo gruppo di studenti d'arte della Leeds University creeranno quella che poi sarà uno snodo fondamentale del post-punk. E la band inizialmente consisteva alla voce John King, il chitarrista, il già citato Andy Gill, il batterista Hugo Barnham, il bassista Dave Wolfson, che da lì a pochi concerti, roba tipo dopo due o tre concerti, mollerà in favore di Dave Allen. Lo stile del chitarrista Andy Gill si ispirava senza dubbio a Wilco Johnson e ai Dr. Feelgood e a quello che era il pub rock, il cosiddetto pub rock inglese di quegli anni. E appunto, come già detto, insieme ai Mekons e ai Delta Five e in parte anche con gli Scritti Politti, che però si erano formati al Politecnico di Leeds e non alla Scuola di Arte, formeranno la ribollente scena fiera, politica e senza mezzi termini, basata sul do it yourself di quella ribollente Leeds di quegli anni. E in questo contesto di polarizzazione, decidere appunto di chiamarsi Gang of Four era un gesto provocatorio per un gruppo di Leeds. Banda dei Quattro, infatti, era il soprannome spregiativo affibbiato ai leader del gruppo rivoluzionario culturale cinese, alla guida del paese fino a poco dopo la morte di Mao Zedong, ovvero nel settembre del 1976, quando furono arrestati appunto dal nuovo premier che di fatto pose fine alla rivoluzione culturale del 65-68. E il maoismo, nella sua più visione più estremista e inflessibile, era proprio qui all'apoteosi nella sua espressione antiborghese. E nel 1977 a Leeds e in Inghilterra in generale c'erano ancora tanti gruppi maoisti attivi nei campus inglesi. Gli elementi del gruppo però non erano di fatto dei maoisti e nemmeno marxisti-leninisti convinti, ma sicuramente rappresentavano senza dubbio un prodotto della cultura universitaria di sinistra degli anni 70, caratterizzata dalla militanza studentesca ancor più del decennio precedente. E questo sarà il loro primo singolo, uscito nel 1978, Love Like Anthrax. Questi sono i Gang of Four, questa è Tonight Alive, ovviamente su Radio Wombat.
myself.
Also, I've had nothing I'm doing on these groups.
And I feel like a beetle on its back.
Go along with what the belief that love is deep in everyone's personality. I don't think we're saying there's anything wrong with love. I just don't think that what goes on between two people should be shrouded in mystery.
Questa era Love Like Anthrax dei Gang of Four. E invece di accumulare gli strumenti in un muro di suono stratificato, i Gang of Four davano a ciascuno un proprio spazio per respirare. Chitarra, basso e batterie e batteria si collocavano su di un piano sostanziale di parità. E nei brani più elettrizzanti, come per esempio Natural's Not In, con il suo rigido parossismo geometrico, tutto svolgeva una funzione ritmica. L'equilibrio egualitario fra gli strumenti incarnava gli ideali collettivisti del gruppo. È una musica democratica. Non abbiamo una star o cose del genere, spiegò John King a Sounds nel 1978. In un'intervista in un famoso giornale inglese, Dave Allen dichiarò: i Gang of Four non credono nell'individuale, crediamo che tutto quello che fai è politico con la P minuscola. Questi ideali permettevano ogni aspetto dell'attività del gruppo, dalla composizione a otto mani della musica alla ripartizione in quattro dei diritti di pubblicazione, fino ai continui e feroci dibattiti su questioni interne ed esterne. E sono proprio le lancinanti stoccate della chitarra di Andy Gill a risaltare sull'EP The Maged Gods, edito da Fast Product nel 1978. E anche grazie a una frenesia che è ancora pregna del puro spirito punk, come ad esempio in The Maged Gods, sentita appunto come sigla stasera, o in Armalite Rifle o in questa Love Like Anthrax. Sono invece i rimbombi dub del basso a propellere At Home He's a Tourist dell'anno successivo. Outside the Trains Don't Run on Time completò la triade di sperimentazione sui loop di batteria e sul canto parlato. La carica eversiva del gruppo, che era ancora mimetizzata dietro l'esperimento musicale, venne clamorosamente alla ribalta sul loro primo album storico, Entertainment, edito dalla EMI nel 1979. E da questo capolavoro, assoluta pietra miliare del post-punk di fine anni 70, adesso ci andremo ad ascoltare Contract. Questi sono i Gang of Four, sempre qui a Tonight Alive, Radio Wombat. We'll be right back.
disappointment. We couldn't perform in the way the other wanted. These social dreams put in practice in the bedroom. Is this so private? I struggle in the bedroom. Is this really the way it is? Or a contract in our mutual interest?
Questa era Contract dei Gang of Four e questa sorta di manifesto del funk in era punk infarcito di discordanze metalliche alla Glen Branca di blues funk in stile pop group o di tribalismi allucinati alla Talking Heads oppure di glissando galattici che ricordavano Jimi Hendrix, si avventano contro la società capitalista secondo una strategia che poi diventerà classica. Persino nei brani pensati per una consumazione di massa, ad esempio la Return the Gift da ballare in discoteca e I Found That Essence Rare da fischiettare per strada, il gruppo non manca di iniettare dosi letali di sarcasmo contro la civiltà occidentale. Hitzer Factory mette a punto una miscela armonica altamente suggestiva, praticamente senza melodia, ma soltanto con i ritmi e anche quello di una fisarmonica intermittente a costruire un'atmosfera claustrofobica. E insieme ai concittadini Mekongs e ai Delta Five, i Gang of Four divennero i portavoce dei sottoproletari politicizzati dell'Inghilterra industriale. E adesso, sempre da questo capolavoro che è stato il loro primo album, Entertainment, ci andremo adesso ad ascoltare Natural Not In. Sempre i Gang of Four, naturalmente qui a Tonight Alive, Radio Wombat.
Problem of a leisure, what to do for pleasure?
questo paradiso mi dà l'emicrania, come dice il buon King al microfono. E dopo The Maged Gods, incoraggiati da Bob Last, il loro grafico di fiducia e anche intimo amico dei tre, i Gang of Four presero una decisione assai controversa: abbandonare il panorama indipendente e firmare per una grande casa discografica. L'idea di raggiungere il più vasto pubblico possibile aveva... Scusate un attimo, ho perso il filo. L'idea di raggiungere il più vasto pubblico possibile aveva senso dato l'imperativo propagandistico del gruppo e assecondava uno dei loro interessi principali, lo spettacolo. Acuire le contraddizioni e operare direttamente nel cuore dell'industria del rock di massa era una scelta molto più che provocatoria. Laddove altre band politicizzate erano tormentate dalle riflessioni sull'opportunità di associarsi a conglomerate multinazionali, Andy Gill ricorda come lui e i suoi compagni fossero convinti che il sogno del pop group e delle Slits di sfuggire all'inferno fosse solo una stronzata senza speranza, per quanto amassimo quei due gruppi. A noi interessava non essere puri. Le canzoni dei Gang of Four parlavano spessissimo dell'incapacità di avere le mani pulite. Non era fra le nostre priorità lavorare per un'etichetta davvero indipendente, ammesso che esistesse. Parecchie major li corteggiarono, ma fu la EMI a spuntarla, proprio per le sue dimensioni monolitiche e l'immagine neutra, oltre alla propria forza planetaria. L'etichetta garantì loro un sorprendente grado di autonomia creativa. Secondo Gill, fu quasi un contratto di produzione e di diritto di utilizzazione. I Gang of Four avrebbero consegnato i nastri definitivi dell'album da loro stessi prodotti. Il gruppo, inoltre, avrebbe elaborato personalmente copertine, i manifesti, gli annunci promozionali e i distintivi. Cioè, non era assolutamente scontato che i musicisti poi detenessero il master originale delle registrazioni. E i Gang of Four centrarono ancora un'altra volta il successo con la ballabile e trascinante To Hell with Poverty, contenuta nell'EP Another Day, Another Dollar, e dotata di basso sleppato e vocalizzi graffianti per una litania sarcastica sullo stato delle cose. To Hell with Poverty, We'll Get Drunk on Cheap Wine. E questa è To Hell with Poverty dei Gang of Four. Questa è naturalmente Tonight Alive, Radio Wombat. Thank you. mentre i Mekons si affannavano a promuovere Quality of Life, i Gang of Four pubblicarono il loro primo singolo con una major, At Home He Feel Like a Tourist, una critica indiretta all'ozio e allo spettacolo come surrogati delle soddisfazioni e degli stimoli autentici. Se il testo era oscuro dal punto di vista musicale, si trattava del pezzo più solido e affascinante mai firmato dai Gang of Four. La chitarra al fulmicotone di Gil lanciava affondi sul reticolo robotico e ipnotico di batteria e basso, e sembrava una sorta di disco music snaturata, per dirla come la definì John King. Pompato da frequenti passaggi serali su Radio One, il singolo salì rapidamente al numero 64, finché il gruppo fu invitato al Top of the Pops, un'occasione d'oro per fare breccia nel cuore delle masse, perché apparire davanti a 8 milioni di persone avrebbe quasi certamente lanciato il singolo nella top 30 della settimana successiva. Tuttavia, il giorno del concerto, i produttori sollevarono obiezioni sul verso The Rubbers You Hide in Your Top Left Pocket, i profilattici che nascondi nel taschino in alto a sinistra, parte di una strofa che diceva che le discoteche facevano soldi vendendo sesso o promettendolo. Il gruppo si offrì di sostituire il termine volgare e slang con un più ambiguo e neutrale packets, pacchetti. Top of the Pops insistette per rubbish, immondizia, porcheria, perché packets era un'alterazione troppo evidente e volevano mascherare a tutti i costi la censura. Dopo un concitato diverbio, a pochi minuti dalla diretta, i Gang of Four incrociarono le braccia. At Home He Feels Like a Tourist continuò comunque la sua scalata e Top of the Pops ripeté l'invito nella trasmissione, ma alle stesse condizioni. Non cedemmo, racconta Barnham, ma fu una decisione unanime e fu grandioso. Col senno di poi, però, dire di no a Top of the Pops diede il colpo di grazia alla nostra carriera. Barnham è convinto che il singolo sarebbe schizzato nella top 30 dopo l'esibizione. E poi non avremmo perso il sostegno di gran parte della EMI. Se penso all'esasperazione sul viso dell'addetto alla promozione quando gli annunciammo che non saremmo mai andati a Top of the Pops. E l'album successivo, appunto, il secondo loro lavoro sulla lunga distanza, venne accolto come un'irrilevante delusione nel Regno Unito, dove le tendenze pop si erano già evolute. In America, invece, Solid Gold è considerato un classico appena inferiore al precedente Entertainment. Con due tour americani nel 1980, i Gang of Four erano praticamente scomparsi dalla scena inglese. Quante volte negli States la gente veniva da me dopo i concerti e mi diceva: ho letto le tue interviste su bla bla bla, questo famoso giornale musicale inglese, mi aspettavo una noia mortale, ride Barnham ricordando quei tempi. Li prendevamo alla sprovvista, perché cazzo se picchiavamo duro, mica ce ne stavamo sul palco con addosso un impermeabile lungo e l'aria afflitta come i tipici gruppi post-punk dell'epoca. Ecco perché sfondammo negli Stati Uniti. La propensione a darci dentro ha attecchito molto più nell'immaginario giovanile americano che in quello europeo. È lo stesso motivo per cui i Clash ebbero tanto successo in America. Beh, noi eravamo i Clash, ma senza i costumi da cowboy. E questo Solid Gold è sicuramente il seguito del primo lavoro. Stavolta però i brani sono più curati e più lunghi. Il disco è certamente più funky del suo predecessore, però mantenendo sempre le stesse sonorità e l'ossessività del primo lavoro. lo sballo inizia subito con Paralyzed, accattivante pezzo in cui il basso e la batteria incantano l'ascoltatore che non può sfuggire all'ascolto di questo capolavoro. La parte del canto è un parlato altrettanto ossessivo che è rifinito da una splendida chitarra che qua e là con, che dà il qua e là con dei pulitissimi armonici di tipo Fender. Il pezzo sembra più volte finito, ma riattacca improvvisamente con il suo magico giro di basso. È una chitarra incazzata ma meno stridula ad aprire il secondo brano, What We All Want. Ritmi tribali accompagnano questa protesta. Questa splendida protesta, la voce sembra supplicare il pubblico di seguirlo, ad entrare con lui nel vortice e cantare insieme a lui, Could I Be Happy With Something Else? E questa è proprio la parola magica. La seconda facciata dell'album si apre con Cheeseburger. Il panino è addirittura raffigurato anche nell'interno della busta interna dell'LP. Nell'altro lato della busta invece c'è una copertina in bianco e nero. Un brano sicuramente meno tetro, scambi di fraseggi tra bassi, tra basso e una chitarra menefreghista dominano in questo pezzo, e si sente anche la voce di King megafonata nell'intermezzo. E ora da questo secondo album ci andremo a sentire una dietro all'altra Cheeseburger e What We All Want. Questi sono sempre i Gang of Four, questo è sempre Tonight Alive, naturalmente su Radio Wombat, e dove se no?
Thank you. the road and all alone. Sometimes I think money is my only goal. It makes me sad. We're coming up another 4 miles. Coffee, fries, and a cheeseburger.
Thank you.
queste prese da Solid Gold erano Cheeseburger e What We All Want, e sempre dal loro secondo lavoro su lunga distanza The Republic, a stavolta un semplicissimo basso ed il cantato in primo piano, molto melodico in confronto agli altri pezzi. In The Ditch è il capitolo più cupo del disco, una chitarra vibrante ed una batteria tribale dominano il pezzo fino al ritornello, dove la batteria quasi sparisce e lascia spazio a voce e chitarra. Bella la fine con l'intermezzo di solo basso ed un cambio leve di melodia. A Hole in the Wallet è un brano spensierato, stranamente cantabile e molto alla Clash secondo diversi punti di vista. Ma tornando ad esaminare la prima facciata dell'album, If I Could Keep It For Myself, è tutto un delirio di basso, come del resto tutto l'album. Il cantato stile Spelling del titolo è retto dalla voce solista che va proprio a nozze con il basso, con la maiuscola, in onore del gran basso di Dave Allen. Questo capolavoro ha una delle parti ritmiche più belle degli anni Ottanta. Il brano si conclude con un secco accordo e si prosegue nel brano successivo con Outside the Trains Don't Run On Time. Stessa ricetta del pezzo precedente. Il brano sembra più quieto, ma il ritornello funky entra nelle tue gambe e non puoi più stare fermo e devi muovere quel maledetto culo al ritmo di un basso da Oscar. It's expression, pa pa pa, che roba, ascoltare per credere. Outside the trains, don't run on time. Questi sono i Gang of Four, Tonight Alive, Radio Wombat. We'll be right back. E questa era Outside the Trains Don't Run on Time. E con la fuoriuscita di uno degli elementi cardine di quel geniale suono post-punk di fine anni 70, ovvero del bassista Dave Allen, che andrà a fondare gli Shriekback subito dopo aver lasciato i Gang of Four, e poi lo ricordiamo per aver fondato anche i King Swamp, i Low Pop Suicide, pure gli Elastic Pure Joy. Però ecco, appunto, con la sua fuoriuscita all'interno della band qualcosa si spezza. E i Gang of Four del 1982, pur contando su tre altrettanto forti personalità, John King alle parole, Andy Gill alla chitarra e Hugo Barnum alla batteria, non riescono più a ripetere i fasti di Entertainment e di Solid Gold. Non certo che Sarah Lee, quella colei che subentrerà al basso al posto di Dave Allen per la registrazione del terzo album Songs of the Free, sia proprio l'ultima arrivata sulla scena di Leeds, anzi tutt'altro. Il terzo capitolo, appunto, della band più politicamente impegnata di Leeds è uno strano esperimento che, se da una parte cerca di mantenere le atmosfere ruvide e polemiche dei suoi predecessori, dall'altra concede sorprendenti rotondità e leggerezza, soprattutto per quanto riguarda i suoni e gli arrangiamenti vocali. Già nel brano di apertura, scusate, Call Me Up, ci si trova di fronte ad un'idea di canzone più seduta e prevedibile, che non ha nulla a che fare con le schegge impazzite dell'esordio. Basso regolare, backing vocals panoramici, chitarra dilatatissima, insomma, in confronto al dittico precedente c'è sicuramente meno tiro. Al secondo pezzo sai già che i fedelissimi dei primi due album sono già passati ad altro, e che forse i Gang of Four se la possono giocare con un pubblico nuovo. E in effetti I Love a Man in Uniform è un pezzo strepitoso, un up tempo, ballabile e cantabile. Quasi un pezzo disco che non ti aspetteresti mai da coloro che hanno scritto capolavori post-punk come To Hell with Poetry o Damaged Gods. E anche il singolo, appunto, I Love Man in a Uniform, fu messo al bando e censurato dalla BBC proprio perché, appunto, questo brano usciva nel pieno della guerra delle isole Falkland nel 1982, e quindi questa altrettanto polemica I Love Men in a Uniform, come vi potete immaginare, seguì il destino del precedente singolo dei Gang of Four. E allora andiamocelo ad ascoltare, questo nuovo singolo del nuovo album, del nuovo corso dei Gang of Four. Questa è A Love Man in a Uniform, sempre qui a Tonight Alive, Radio Wombat.
Respect, so I got into Gramophone.
Questa era I Love Man in a Uniform dei Gang of Four. E se per un attimo vi viene in mente di pensare che i Gang of Four abbiano voluto buttare tutto in vacca, allo stesso modo si spera che, se non altro, il tutto si mantenga sui livelli di questa Man in Uniform. E per fortuna in Songs of the Free contiene sicuramente alcuni altri buoni pezzi, almeno altre due armonie stralunate come I Will Be a Good Boy e History of the World, costruite su rumori casuali e tempi irregolari. È comunque impressionante come il gruppo possa passare con disinvoltura da cadenze millimetriche a strutture freeform, e questa presa da, appunto, da Songs of the Free e History of the World. Questi naturalmente sono sempre i Gang of Four a Tonight Alive, Radio Wombat, e dove se no.
Thank you.
E questa appunto era History of the World da Songs of the Free. E il passo finale della prima fase dei Gang of Four è l'ancor più banale hard del 1983, caratterizzato dal pop di brani come Is It Love, dove la band è semplicemente irriconoscibile. Hard appunto è un disco mediocre da cui trapela soprattutto una certa stanchezza compositiva, il tentativo troppo palese di imitare il solo orchestrale con la già citata Is It Love pesa come una maledizione su tutto il resto del disco. E appunto dopo questo album la band si sciolse e appunto si mossero verso gli Stati Uniti, dove collaborarono con numerosissimi artisti, tra cui anche i B-52. E nel 1986 vedrà l'uscita delle leggendarie Peel Session, una collezione di crude registrazioni del periodo storico e d'oro dal 1979 all'81, ospiti della leggendaria trasmissione di John Peel su Radio One della BBC. E per dovere di cronaca, da questo quarto lavoro dei Gang of Four adesso ci andremo ad ascoltare Woman Town, sempre qui a Tonight Live, Radio Wombat.
This is my first night in Womantown, but somehow I felt I knew I'd been here before.
It ain't no wonder what you got on.
No.
E questa era Woman Town da Hard del 1983. E quella della formazione di Leeds, date le premesse, non poteva comunque diventare una carriera nel senso pop del termine, e si trasforma quindi in una storia di culto, diciamo, tra virgolette, con sporadici ritorni sulle scene, uno negli anni 90, caratterizzato anche da nuovi album come Mall del 1991 e con Shrink Rapid del 1995, e uno più vicino ai giorni nostri del 2005, si sono riformati un'altra volta dopo essersi risciolti per la seconda volta, con i vecchi classici risuonati in Return the Gift e alcuni concerti in cui pare che John King si sia dimenato saltando come un ossesso, come ai vecchi tempi andati. E lo status di gruppo leggendario è assicurato dall'influenza indiscussa sull'indie rock successivo. Giusto per dirne una, Andy Gill ha prodotto il primo album dei Red Hot Chili Peppers, e della line-up originale con John King, Andy Gill, Dave Allen e Hugo Barnum, appunto, si riformerà sul finire del 2004 con un tour che toccherà le principali località della Gran Bretagna fino al 2005 inoltrato, e proseguirà appunto con altre date in Europa, in Giappone e anche negli Stati Uniti. E nel gennaio del 2011 la band, che adesso annovera tra le sue linee anche Mark Haney alla batteria e Thomas McNeese al basso, pubblicherà un nuovo album in questo inizio di 2011, che si chiamerà Content, di cui si dice che sia la loro migliore registrazione fin da metà degli anni Ottanta, anche se in realtà, se indagate un po' in giro sulla rete, c'è anche chi afferma l'esatto contrario, ovvero che questo Content del 2011 sia il punto più basso della loro parabola artistica. A voi e a vostro gusto la sentenza definitiva da questo Content. Questa è I Party All The Time per i Gang of Four del 2011, sempre qui a Tonight Alive, Radio Wombat.
We are prisoners. Oh,
Bene, e io sulla domanda precedentemente posta non mi esprimo, non voglio esprimere giudizi. E a inizio del 2015 esce il nono album in studio, What Happens Next, della formazione originaria. Ormai c'è il solo Andy Gill, autore di musiche e testi, mentre a completare la formazione sono il bassista Thomas McNeice, il batterista Johnny Finnegan e il cantante John Sterry. Ancora più politico è lo scenario dipinto nell'EP Complicit, pubblicato nella primavera del 2018. A ulteriore conferma, a un anno da Complicit e a quattro da What Happens Next, nella primavera del 2019 esce Happy Now. Gli ingredienti sono quelli che abbiamo ormai imparato purtroppo a conoscere, un alt rock sintetico e sintetizzato che ciondola tra velleità da dance floor algidi e timbri non troppo lontani da certi panorami industrial, il tutto condito dalle ormai solite invettive contro l'amministrazione Trump, una battaglia che ormai si è presa anche le copertine, pure quelle alquanto discutibili, per usare un eufemismo, dei lavori. E a fare difetto è sempre la materia sonora, che semplicemente non si capisce dove voglia andare a parare. Troppo teorici e troppo poco artisti ai Gang of Four bisogna sicuramente riconoscere soprattutto il merito di aver intuito come si potesse trasformare il funk, musica da ballo nera, in musica per sketch agitprop, soppiantando in tal modo gli antiquati stereotipi della canzone di protesta. E ai Gang of Four, i Gang of Four sicuramente ispirarono diversi gruppi inglesi ad abbracciare l'hard funk come formula sonoramente corretta per un post-punk politicamente consapevole. Il loro lascito più duraturo però risiede in America. Negli ultimi 25 anni innumerevoli band, fra cui Pylon, B-52s, Romeo Void, Red Hot Chili Peppers, Minutemen, Fugazi, Big Black, Helmet, Rage Against the Machine, Girls Against Boys e Rapture hanno guardato ai Gang of Four come a un esempio di rock aggressivo e violento, ma non oppressivamente macio. Ma nessuna ha mai eguagliato la stupefacente originalità del loro sound e la loro lungimiranza. E questa era la chiusura della puntata di stasera sui Gang of Four, ma non è finita qua, come vi potrete immaginare se siete degli habitué di Tonight Alive. Infatti adesso vi aspetta, e ricordo solo nella diretta e nelle repliche non disponibile in podcast, vi aspetta adesso la classica ora e un quarto di CD di bootleg, di registrazione, di concerto dei Gang of Four. In questo caso il concerto che ho selezionato per voi stasera è il loro concerto al California Hall di Berkeley dell'8 novembre del 1980, quindi in pieno tour promozionale di Entertainment, un concerto meraviglioso che vede praticamente tutti i loro grandi classici della prima parte di carriera. E ora appunto passiamo ai saluti prima dell'inizio del concerto dei Gang of Four di stasera. Questa è sicuramente l'ultima puntata per questo agosto, e anche il vostro pena poco, come i classici italiani medi, se ne va in ferie e ritornerà, penso probabilmente a settembre inoltrato, per riportarvi compagnia qua sulle frequenze di Radio Wombat con Tonight Alive, e speriamo anche nell'imminente ormai ripresa di Basement Records, con tutti questi vinili che aspettano solo di essere suonati qua nella regia del Wombat. E non vi rinnovo gli appuntamenti qua con la frequenza di Radio Wombat, perché qua in piena estate sono un po' saltati i programmi, quindi non so se domani ci saranno delle dirette o delle repliche del notiziario anticlericale e della Fuga del Gatto, i due ormai classici programmi della domenica del Wombat, ma chi lo sa, vedremo. Intanto io non posso far altro che augurarvi un buon proseguo di sabato sera, un augurio di un buon weekend, e in questo caso anche un augurio di un buon agosto, di buone ferie se le fate, e ci rivediamo più in pompa che mai, sempre qua sulle frequenze di Radio Wombat con Tonight Alive e Basement Records. Dal vostro pena poco un bacio e un abbraccio a tutti, e alla prossima, e a settembre magari con un po' più di fresco. Un bacio e un abbraccio, Radio Wombat, Tonight Alive.
Radio Wombat.
Da sempre.
E obiettivamente.
La migliore.